La formula si chiama formula della probabilità totale e adesso si capirà perché. Allora, supponiamo che lui è un evento B. E supponiamo di avere un altro evento A, rappresentiamolo in questo modo. Supponiamo che questo è A e questo è A negato. Quindi A è la parte sulla sinistra del rettangolo, A negato è l'altra, B è dentro A. Allora, B si può scrivere chiaramente, A naturalmente A unione A negato è l'evento certo. Quindi tutto il rettangolo è omega. Ok? Quindi in pratica noi possiamo considerare B decomposto in due pezzi, la parte che si interseca con A e la parte che si interseca con A negato. Quindi posso scrivere B uguale B intersezione A unione B intersezione A negato. Naturalmente io posso dividere anche omega in quattro parti, A1, A2, A3, A4, e ricomporre B come B intersezione A1, unione B intersezione A2, unione B intersezione A3 e così via. Che cosa, questi due eventi qua, B intersezione A e B intersezione A negato, sono incompatibili. Quindi la probabilità dell'unione è uguale alla somma delle probabilità. Quindi posso scrivere che la probabilità di B è uguale alla probabilità di B intersezione A più la probabilità di B intersezione A negato. E se ne avessi 50 di eventi A, A1, A2, A fino a 50, potrei scrivere la somma delle probabilità. Adesso noi sappiamo che la probabilità dell'intersezione è uguale anche alla probabilità di B dato A per la probabilità di A. Quindi posso ancora scrivere, proviamo questo omega che è troppo grande, che P di B è uguale a P di B dato A per P di A più P di B dato A negato per P di A negato. Questa è la formula della probabilità totale che si estende a qualunque numero di elementi A, purché se io divido l'evento, diciamo l'evento certo nell'unione di eventi A, diciamo A1, A2, A3, A4, gli eventi devono essere tra loro incompatibili, cioè devono essere una suddivisione dell'evento omega in eventi incompatibili. Voi però sapete che questo è proprio uno dei meccanismi con cui andiamo a fare le diagnosi. Noi quando andiamo a considerare, il teorema di Bayer si usa soprattutto in campo diagnostico, quando andiamo a considerare le possibili classi di malattia, le dobbiamo fare incompatibili tra loro, perché sennò il paziente potrebbe avere una malattia ma anche un'altra, con il che, specialmente se poi le terapie fossero diverse nei due casi, chiaramente non andrebbe bene. Quindi ogni volta che abbiamo da fare un processo diagnostico, poi il teorema di Bayer si usa anche in un altro ambito, dobbiamo comunque considerare delle alternative che sono fra loro incompatibili. Quindi, in altre parole, immaginate che B sia un sintomo e che gli A siano le possibili cause del sintomo. Quando andiamo, adesso vedremo come si utilizza questa formula, chiaramente la probabilità di quel sintomo è la probabilità di quel sintomo se la causa è A1, per la probabilità che la causa sia A1, più la probabilità di quel sintomo se la causa fosse A2, per la probabilità di A2, e così via, scorrendo tutte le possibilità che abbiamo considerato. I due addendi che compaiono, questi due pezzi, si chiamano probabilità composte. Quindi la formula della probabilità totale mi dà la probabilità di un qualunque evento B suddivisa, diciamo, scomposta nei vari pezzi che costituiscono, diciamo, le varie parti in cui io posso suddividere B, se vado a considerare quelle che possono essere le diverse cause di B. Questo, diciamo, come spiegazione intuitiva. Adesso la lavagna per ora non ci serve più, spegniamo. Allora, che cosa ci dice invece la formula di Bayes? Noi sappiamo che possiamo considerare sia l'evento condizionato B dato A, ma anche A dato B, cioè possiamo anche dire qual è la probabilità che la causa sia A se ho osservato il sintomo B, anzi proprio questo poi che ci interessa quando andiamo a fare la diagnosi. E naturalmente se P di B è uguale a P di B dato A per P di A, in particolare la probabilità dell'intersezione P di B e A, questa, l'abbiamo scomposta in questo modo, cioè il termine che c'è scritto sulla lavagna è P di B intersezione A uguale P di B dato A per P di A. Ma nella formula dell'intersezione A e B sono simmetrici. Quindi P di B e A può essere anche scritto P di A dato B per P di B. Allora questo vuol dire che P di B dato A per P di A deve essere uguale a P di A dato B per P di B. Cioè questa formula qua.
Fa ridere.
Perché tutti e due i termini sono la probabilità di A e B. Solo che una volta ho messo come evento condizionante A e una volta ho messo come evento condizionante B. Però tutti e due i termini che ci sono a sinistra e a destra dell'uguale, tutti e due rappresentano P di A e B, o P di A intersezione B. Quindi necessariamente sono uguali. Che cosa vuol dire questo? Che se io conosco tre di quei termini posso calcolare il quarto. Cioè ho tre... quattro termini legati da una relazione, quindi se io ne conosco tre posso calcolare il quarto, quello che mi manca. Normalmente quello che interessa in una diagnosi è la probabilità della causa A dato il sintomo B. Quindi se io esplicito adesso, lascio a sinistra quello che mi interessa calcolare, cioè la probabilità che il paziente sia affetto da una certa sindrome A, dato che ho osservato il sintomo P. Può essere un sintomo, può essere anche un'analisi clinica, può essere un'ecografia, qualsiasi cosa. Quindi B è quello che vado a osservare, A è la possibile causa che l'ha determinato, per esempio un'ombra su un'ecografia. Allora, siccome quello che mi interessa è attribuire la probabilità alla causa, quindi fare una diagnosi, vado a esplicitare P di A dato B. Se è vera questa relazione, P di A dato B sarà uguale a P di A per P di B dato A, o P di B dato A per P di A uguale, diviso P di B, cioè questa. Questo è semplicemente portato da una parte e dall'altra i termini. Ma poi P di B lo posso esprimere in funzione di A e della sua negazione, con la formula della probabilità totale. Quindi alla fine la formula di Bayes è semplicemente questa formula che mi dice come devo modificare la probabilità di una causa A una volta che ho osservato un evento B che io considero legato ad A. Per esempio un risultato diagnostico, di un'analisi diagnostica. Adesso vediamo subito un'applicazione. Naturalmente se voi considerate semplicemente A e non A, ed è il caso che vi comparirà nel compito, non andiamo più di due, quindi state tranquilli anche per farvi fare un numero di conti minimo. Quindi consideriamo semplicemente diciamo affetto o no, portatore o no di un certo gene, cioè sempre una situazione, come si dice, dicotomica. però naturalmente nei casi concreti sono di più le possibilità normalmente, cioè non è che avete soltanto il paziente è malato o è sano da decidere, magari avete un numero di cause possibili maggiore, però non cambia niente nella formula tranne che è più complicato calcolarla. Ok? Domande sulla formula? Perché su questo almeno un esercizio nel compito c'è sicuro, in tutti i compiti ce ne saranno 8 diversi, in tutti i compiti questo c'è di sicuro. Poi a qualcuno capita il box plot, a qualcuno può capitare l'istogramma, ma il teorema di Bayer tocca a tutti. Allora, la formula l'avete capita, poi memorizzata non è difficile in realtà. Allora, vediamo i campi di applicazione, ve li ho già detti. Proviamo subito a vedere un caso concreto. Allora, supponiamo di dover effettuare la diagnosi di sieropositività al virus dell'epatite C. Quindi abbiamo un paziente e supponiamo di sapere che nella popolazione a cui appartiene quel paziente, e questo si sa da indagini epidemiologiche, epidemiologia credo che l'ha fatta al secondo anno, ma comunque da indagini epidemiologiche, si sa qual è la proporzione nella popolazione di portatori di qualcosa, per esempio del gene della microcitemia nel caso dell'anemia mediterranea oppure dell'HCV. Supponiamo che questa probabilità naturalmente, che significa che la proporzione di positivi è 0,006, significa che se io prendo a caso un individuo della popolazione la probabilità che sia positivo è 0,006 con valutazione frequentista. Okay. Allora, questa P, siccome serve, troverete questa notazione, tanto per anticipare un po' l'epidemiologia che sarete, la proporzione di portatori, che sia di virus, che sia di un certo gene o quant'altro nella popolazione, si chiama prevalenza, in questo caso dell'HCV, oppure se si tratta di un gene, prevalenza del gene nella popolazione. Quindi questa proporzione 0,006 si chiama prevalenza. Ed è la probabilità che un soggetto qualunque, preso a caso dalla popolazione, sia malato. Diciamo malato, adesso qui si tratta i portatori di epatite C, non sono affatto tutti malati, comunque tanto per standardizzare indichiamo con M l'evento malattia, diciamo. Quindi indichiamo con M il soggetto è sieropositivo. P di M è 0,006 prima di effettuare qualsiasi tipo di indagine, quindi incontrando semplicemente il tizio nello studio del medico, ed è questa probabilità che si chiama prevalenza. Matematicamente si chiama probabilità a priori, diciamo dal punto di vista epidemiologico si chiama prevalenza. Ed è la proporzione di HCV positivi nella popolazione. Adesso chiaramente se uno deve fare una diagnosi dovrà fare un'analisi del sangue all'individuo a cui la deve fare. E diciamo, quando uno va a fare un'analisi del sangue, per esempio per vedere la positività o negatività a un certo, alla presenza di un certo gene o in particolare alla presenza di un certo virus, c'è la possibilità che l'analisi sbagli, questo sempre, o che sbagli chi registra l'analisi. Quindi c'è comunque, se no sarebbe facile, andremo a vedere se è positiva l'analisi e potremmo decidere, ma purtroppo non è così. Tutte le analisi hanno una probabilità di errore. Quindi c'è, diciamo, un buon test è un test che quasi sempre dà risultato positivo se il soggetto è positivo e dà risultato negativo se il soggetto è negativo. Quindi, diciamo, un test, questo potrebbe sembrare un buon test, adesso vedrete in realtà che non è tanto buono, è un test che ha una sensibilità, che significa la probabilità di risposta concorde allo stato quando lo stato è positivo, la sensibilità in questo caso è 0,99. La specificità, che è la probabilità di risultato concorde quando il soggetto è negativo, è pure 0,99. Quindi le due probabilità di errore sono l'1% in tutti e due i casi, sia che l'individuo sia positivo sia che l'individuo sia negativo. Non necessariamente sono uguali le due probabilità, noi abbiamo fatto un caso semplice. Allora, come adesso supponiamo di avere una risposta positiva, quindi un test positivo, ci chiediamo qual è la probabilità che il soggetto sia effettivamente portatore di HCV, perché abbiamo questa possibilità di errore, quindi non ci potrebbe essere quello che si chiama un falso positivo, ci potrebbe essere naturalmente anche un falso negativo. Adesso andiamo a vedere, quindi quello che ci interessa è calcolare la probabilità di M dato più, che è il contrario di quello che conosciamo. Noi conosciamo la probabilità di più dato M, che è questa. Poi conosciamo la probabilità di M, conosciamo tutti i pezzi della formula di Bayes. Quello che ci interessa, una volta osservato un risultato positivo, è dire con che probabilità il soggetto è effettivamente malato. Allora, se applichiamo la formula di Bayes, noi possiamo scrivere che la probabilità di M dato più è uguale alla probabilità di più dato M per la prevalenza di M. Sotto abbiamo il primo pezzo che è uguale al numeratore sempre, così ve lo ricordate più facilmente, e il secondo pezzo che è l'altra parte, la seconda parte di questa formula della probabilità totale, cioè la probabilità di più dato non M per la probabilità di non M. Non M è stato chiamato S nella slide precedente, cioè malato sano, per semplificare. Ok? Quindi questa è la formula che abbiamo visto prima. Adesso ci dobbiamo andare a mettere i numeri. Allora, sopra abbiamo la probabilità di risultato positivo se il soggetto è positivo, cioè la sensibilità. Potete anche scrivervi per comodità la formula a parole, uguale sensibilità per prevalenza. PDM è la prevalenza, che nel nostro caso è 0,006. Poi sotto il primo termine è sempre uguale a quello di sopra. Il secondo termine è la probabilità di un risultato positivo se il soggetto è negativo, quindi un risultato discorde quando il soggetto è negativo. Quindi è 1 meno la specificità. Allora, la probabilità di più dato non M è 1 meno la probabilità di meno dato non M. Noi abbiamo quella, non abbiamo questa. Ok, è quello che ci siamo calcolati prima. Noi abbiamo questo che è un dato del tipo di test che facciamo. Ogni test c'è il suo valore di specificità e di sensibilità. Allora, la probabilità di sbagliare e quindi quando il soggetto è negativo avere un risultato positivo è questa, è 1 meno quella di sopra, che è 0,01. Quindi 0,99 è la probabilità di risultato concorde positivo, 0,006 è la probabilità che il soggetto sia positivo senza sapere il risultato. Il primo termine qua sotto è uguale, il secondo termine è la probabilità di errore quando il soggetto è negativo, quindi 0,01, per la probabilità che il soggetto sia negativo, che sarà 1 meno PDM, e quindi 0,994. È 1 meno questa. Il risultato finale è che la probabilità che il soggetto sia effettivamente positivo all'HCV, avendo il risultato positivo, è il 37%, che comunque è meno del 50%. Questa probabilità si chiama probabilità a posteriori di N perché significa dopo aver osservato il risultato del test, a posteriori significa dopo il test. Allora, che fa un medico in questa situazione? Intanto perché questo valore, pur essendo molto, diciamo, abbastanza alti, sia la sensibilità che la specificità per test, questo è al 99%, quindi il test mi dà la risposta giusta nel 99%, sia che sia sano sia che sia malato. Naturalmente questa probabilità viene così bassa perché la prevalenza è molto bassa. Se questa prevalenza fosse più alta, questa probabilità sarebbe più alta. Allora, per diagnosticare una malattia, o comunque in questo caso chiamiamola malattia per semplificare, in realtà è la positività a un certo virus, che è molto raro nella popolazione, perché solo il 6 per 1000 dei soggetti ce l'ha, chiaramente un test con una specificità e sensibilità del 99%, cioè stiamo ragionando su una presenza per 1000, abbiamo una sensibilità e specificità per 100, chiaramente non è sufficiente, cioè ci saranno un sacco di falsi, di falsi positivi, perché la maggior parte delle persone che si presentano sono in realtà negative, l'1% di questi casi viene giudicato, viene comunque ad avere un test positivo. Quindi se sono migliaia, chiaramente ci saranno un certo numero rilevante di test positivi che sono falsi positivi. Allora, in questo caso che cosa si fa? Si fa un secondo test, che può essere dello stesso tipo o di tipo diverso. Supponiamo per semplicità che sia dello stesso tipo, allora che si fa? Si va in un altro laboratorio di analisi in modo che i due test siano indipendenti, oppure nello stesso laboratorio a distanza di un minimo di tempo in modo che i due test siano indipendenti, e si fa un secondo test. Questa è una strategia diagnostica. Del resto chiunque, voi siete molto giovani, quindi quasi nessuno avrà avuto problemi di diagnosi difficili da fare, ma se una diagnosi è complicata, prima si chiedono delle indagini poco invasive, se non sono decisive si chiedono delle indagini sempre più invasive, perché c'è sempre questa possibilità di errore, perché se ci fosse un test perfetto basterebbe il primo test e si potrebbe diagnosticare il paziente, ma siccome i test perfetti non ci sono, allora chiaramente è una strategia diagnostica di non fermarsi al risultato del primo test, a meno che non sia evidente, e di chiedere poi altri test. Perché chiediamo altri test? Per alzare o abbassare eventualmente, cioè per rendere questo livello di probabilità più possibile vicino o a zero o al 100%. Cioè noi diagnostichiamo, cerchiamo la sicurezza quasi, no? La sicurezza, difficilmente si può avere una sicurezza assoluta, però comunque non ci accontentiamo certamente di un valore 37,4%, non è buono né per dire no né per dire sì. Quindi non è buono né per diagnosticare che il paziente è sano né per diagnosticare che il paziente è malato. Allora facciamo un secondo test. Nel secondo test quello che cambia è che per noi adesso la probabilità a priori, dato che abbiamo già osservato comunque un test positivo, non è più 0,006 ma è 0,374, cioè noi partiamo da uno stato di conoscenza che comunque abbiamo acquisito. Quindi al momento di fare il secondo test non abbiamo più la prevalenza 0,006, ma abbiamo una nostra probabilità già calcolata a posteriori rispetto alla prima indagine, che è 0,374, se no cominceremmo sempre da capo, non servirebbe a niente aver fatto delle indagini in sequenza. Quindi la diagnosi funziona così: intanto è acquisito il primo risultato e poi ne cerchiamo un altro più, diciamo, che ci confermi o ci smentisca il primo risultato. Quindi andiamo a fare un secondo test. Per comodità supponiamo che il secondo test abbia la stessa sensibilità e la stessa specificità, naturalmente se è diverso potrebbe anche essere diverso, però per comodità nostra nell'esempio supponiamo che sia uguale. Allora noi partiamo adesso da una formula che sarà la stessa di questa, ma dove al posto di PDM abbiamo PDM dato più, perché noi comunque questo più ormai ce l'abbiamo. Andiamo a vedere che succede. Queste sono tutte le chiacchiere che ho fatto. Supponiamo che il secondo test sia positivo. non vi riscrivo la formula, è la stessa identica formula di prima, cambia soltanto il di m e il di non m, che vengono 0,374 e 1 meno 0,374. Allora, se anche il secondo risultato è positivo, a questo punto la diagnosi si può fare, perché la probabilità che il soggetto sia effettivamente portatore dell'HCV è 98,3%, quindi in genere è sufficiente. Non è altissima, uno vorrebbe anche di più, ma insomma comunque è consistente, è comunque molto vicina ad 1, molto lontana da 0. Quindi ad un secondo test positivo possiamo fare la diagnosi in questo caso. La prevalenza è solo all'inizio, poi dopo è la probabilità posteriore che interviene al posto della prevalenza. Che succede se il secondo test è negativo? Intuitivamente un test positivo e un test negativo sostanzialmente si annullano e si torna, dopo ve le rimetto in caso, e si torna esattamente al punto di partenza. Cioè sia che il primo, se il primo test è positivo e il secondo è negativo, praticamente prevale il negativo data la bassa prevalenza. Quindi a questo punto la probabilità è molto vicina a zero, quindi diciamo che non è, cioè come diagnosi in questo caso ci direbbe che non è sieropositivo. Poi ci sono quelli ultra scrupolosi che possono anche fare il terzo test, cioè si può iterare il procedimento quante volte volete, però con due test la situazione è già abbastanza chiara, sia che il risultato del secondo test sia positivo, sia che il risultato del secondo test sia negativo, cioè le due probabilità, una va verso 0 e nell'altro caso si va verso 1, quindi comunque ci si può fermare. Poi a seconda della situazione, naturalmente, a seconda di quello che stiamo diagnosticando, possiamo volere un livello più alto di probabilità per diagnosticare. Adesso per fare gli esempi in classe va bene così. Se un medico scrupoloso vuole essere più sicuro, chiede un'altra indagine e così via. Comunque il processo funziona in questo modo. A questo punto, beh, è finito, no? Facciamo subito un'altra applicazione, direi. Allora,
ma in ogni caso se il primo è positivo e il secondo è negativo, se vale prevale negativo?
No, assolutamente no, dipende dai numeri che avete. Se state diagnosticando una malattia a prevalenza alta, magari prevale il positivo, non è detto. Allora, adesso io vi do dei dati, voi provate a fare, vi rimetto la formula e voi provate ad applicarla. Allora, qui abbiamo una situazione, non so se riuscite a leggere, comunque ve lo dico io. Abbiamo tre possibilità. Il paziente che si presenta accusa disturbi gastrici, quindi B, diciamo, qua poi si chiamano aggirci gli eventi, comunque, i disturbi, quindi il sintomo sono disturbi gastrici, il paziente formula tre possibilità, quindi suddivide in tre l'evento certo. Potrebbe essere che il paziente soffre di ulcera, chiamate A questo, B il paziente soffre di gastrite, C il paziente non ha né ulcera né gastrite. Vedete che dobbiamo comunque considerare tutte le possibilità. Quindi se ci interessa soltanto verificare se il paziente ha ulcera o gastrite, in prima battuta, ci deve essere poi un terzo evento che mi dice altro. Dire non ulcera, non gastrite significa che ha qualcos'altro, poi eventualmente andiamo a vedere che altro ha, però in prima battuta si vuole escludere eventualmente che abbia ulcera o gastrite o diagnosticare queste cose. Utilizziamo un test clinico che chiamiamo T e supponiamo che questo test, scrivetevi i dati, poi io ve li scrivo eventualmente sulla lavagna. Questo test dà un risultato positivo nel 90% dei casi di ulcera, nel 40% dei casi di gastrite e nel 10% di tutti gli altri casi. Allora, il test è positivo nel 90% dei casi se il paziente ha l'ulcera. Nel 40% dei casi se il paziente ha la gastrite e nel 10% dei casi se il paziente ha qualcos'altro. Allora, naturalmente vi dovete calcolare la probabilità di errore del test, quindi che dia risultato negativo nel caso di ulcera, gastrite e così via. E poi dobbiamo avere le prevalenze. Le prevalenze nella popolazione in questo caso sono diverse chiaramente da quello di prima, e la prevalenza di un paziente con disturbi gastrici, la prevalenza di ulcera è il 25%, la prevalenza di gastrite è il 35%, la prevalenza del resto, di quello che rimane, è il 40%. Totale naturalmente deve fare 100. Allora, vediamo come calcolate qui. Come calcolate la probabilità che il paziente abbia l'ulcera se il test è positivo? Avete scritto i dati? Io vi metto la formula.
Può rivedere le prevalenze?
Allora, la prevalenza di ulcera, sappiamo che comunque il paziente ha disturbi gastrici, eh? Sì. Quindi non è la prevalenza di ulcera per tutta la popolazione, sì, sì. Per la popolazione di pazienti con disturbi gastrici. Allora, 25% per l'ulcera, 35% gastrite, 40% qualcos'altro, tutto il resto. Allora, noi abbiamo un test che ha una diciamo probabilità che sia positivo se c'è ulcera è 90%, probabilità che sia positivo se c'è gastrite è il 40% e la probabilità che sia positivo negli altri casi è il 10%. La formula io ve la rimetto. Allora, stavolta naturalmente avete tre casi possibili, no? Ulcera, gastrite e altro. Quindi? Sì, adesso a me interessa solo che calcoliate la probabilità che abbia l'ulcera se il risultato è positivo. Poi vabbè, le altre sono tutti uguali, se ne sapete fare uno sapete fare pure gli altri. Quindi stavolta se chiamate ABC, ulcera, gastrite e altro, avete la P di più dato A, la P di più dato B, la P di più dato C da mettere nella formula, quindi al denominatore ci sono tre termini anziché due. Provate un po' a vedere se... Diciamo che il risultato comunque ve lo do oggi pomeriggio. Sì. Guardate, siccome ci sono domande, io adesso rispondo alle domande in modo che possiate fare poi l'esercizio. Ci sono domande specifiche su questo? Ok, allora provate a fare i calcoli e poi li riprendiamo oggi pomeriggio e oggi pomeriggio vi do altri esempi. Se prendete il compito di esonero, ma anche i compiti di esame che ci sono online, li potete esercitare perché c'è sempre il programma di Bayern.